nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, eccoci. Questa domenica continuiamo il filo che abbiamo cominciato alle 8:30 con la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, con la quale abbiamo parlato anche questo vento nuovo che soffia dalla nuova amministrazione americana Trump, e continuiamo a farlo per una puntata di Nessuna è Perfetta un po' speciale, un po' diversa. Continuiamo a parlarne con Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, basato a New York. E allora, Donald Trump, Federico, di fatto propone che siano gli Stati Uniti e la Russia a risolvere il conflitto in Ucraina, con un coinvolgimento, diciamo, marginale della stessa Ucraina, ma anche dell'Europa. È una situazione che secondo te potrà avere uno sviluppo concreto? È l'ora più buia per Kiev? Lo è anche per l'Europa?
Ma dunque, intanto con Donald Trump non c'è mai nulla di certo, di sicuro e di stabile. Dopo quella prima dichiarazione in cui sembrava dare per scontato un vertice a due fra lui e Putin, magari, forse, probabilmente in Arabia Saudita, poi ha già cominciato successivamente a introdurre dei correttivi, a dire che forse anche Zelensky dovrà essere della partita. Il suo vice, Vance, parlando alla conferenza strategica di Monaco, ha usato delle minacce contro Putin, con un tono quindi molto diverso da quello di Trump. Ha detto che se Putin non accetta una tregua, un accordo che garantisca l'indipendenza di lungo termine dell'Ucraina, rischia ulteriori sanzioni contro la Russia e anche qualcosa di militare. Insomma, quindi siamo ancora in una situazione di grande movimento, però non c'è dubbio che Trump ha regalato a Putin un trofeo molto molto ambito, e cioè una rilegittimazione. Putin con cui Biden si rifiutava di parlare, Putin che era stato definito da Biden un macellaio, che era stato definito un criminale anche dalla Corte Internazionale di Giustizia. Insomma, era diventato un paria. Adesso invece viene trattato da pari a pari dal nuovo presidente degli Stati Uniti, e questo è un successo. Non c'è dubbio che è una cosa a cui Putin teneva moltissimo, essere trattato come un leader a tutti gli effetti con cui l'America vuole parlare. Insomma, è uscito da quell'isolamento nei confronti dell'Occidente, perché poi lui non è mai stato isolato né dalla Cina, né dall'India, né dal grande sud globale, però l'Occidente lo aveva messo al bando e adesso non lo è più.
Da paria a pari, e questo è un cambiamento sostanziale che riguarda anche noi europei. In tanti questa settimana Federico Rampini hanno evocato una Yalta senza Churchill, una Yalta che di fatto tiene fuori l'Europa, che non ha un interlocutore forte. Hanno anche evocato Monaco, la Monaco del 1938, per la conferenza sulla sicurezza mondiale che tu hai citato poco fa, ma anche per l'accordo che appunto nel 1938 concesse alla Germania nazista l'annessione dei Sudeti, che è territorio cecoslovacco all'epoca. Ne ha parlato di recente anche il Presidente della Repubblica, Mattarella, dicendo la strategia dell'appeasement non funzionò nel 1938, la fermezza avrebbe con alta probabilità evitato la guerra. Insomma, Mattarella invita a non ripetere gli errori del passato. C'è il rischio di ripetere gli errori del passato, secondo te, Federico Rampini?
Il rischio esiste sempre e Mattarella ha ragione, però bisogna capire cosa si intende per fermezza. Intanto partiamo da questa constatazione amara, durissima da fare. La strategia precedente non ha funzionato, cioè non, l'idea che l'Ucraina possa continuare a combattere e a vincere la sua guerra di resistenza ricacciando indietro i russi dai territori che hanno occupato illegalmente in modo criminale è un'idea a cui non crede più nessuno. Del resto il Pentagono lo andava dicendo da molto tempo, anche sotto Biden. Quello che allora era il capo di Stato Maggiore, Mark Milley, parlò nella migliore delle ipotesi di una soluzione coreana, cioè un congelamento di un fronte, ma non certo la possibilità di una vittoria sul terreno. L'Ucraina non ha gli uomini, letteralmente. L'altro giorno c'è un terribile reportage dal fronte del New York Times che raccontava la vera e propria caccia al disertore che il governo ucraino, che le autorità ucraine devono fare, cioè molti ucraini stanno scappando per non essere mandati al fronte. Questa è la terribile realtà. Quindi non ha funzionato finora, anche perché noi la fermezza non l'abbiamo praticata. Ci siamo riempiti la bocca. La fermezza di cui parla Mattarella dov'era? Non abbiamo mai dato all'Ucraina tutte le armi necessarie. Le sanzioni contro Putin sono sempre state un colabrodo, prima di tutto perché gli europei non hanno mai voluto veramente cessare di comprare energia fossile da Putin. Magari i nostri ascoltatori non lo sanno, ma abbiamo continuato, l'Europa, io sono negli Stati Uniti quindi dovrei usare il voi, avete continuato a comprare energia fossile dalla Russia alla faccia delle sanzioni. Quindi quale fermezza? Non parliamo poi dell'assenza di un esercito europeo, del livello infimo della spesa per la difesa in un paese come l'Italia, che non ha neanche onorato l'impegno preso nel 2012 con Obama di dedicare alla sicurezza il 2% del PIL. L'Italia è ancora ferma all'1,5%. La fermezza deve essere con i fatti.
Certo, oddio, gli Stati Uniti, se non sbaglio, dedicano il 3,38%, quindi considerate le dimensioni, non siamo così messi male. Considerate le dimensioni e il problema del debito pubblico.
Il 3,38% è quasi il doppio dell'Italia in proporzione. Cioè l'Italia fa finta di avere una difesa. La guerra in Ucraina si combatte in Europa, cioè quest'idea, adesso tutti giustamente, per carità, denunciano l'isolazionismo di Trump, la mancanza di rispetto verso le alleanze, ma perché gli americani dovrebbero occuparsi di un conflitto sul continente europeo molto più di quanto non fanno gli europei stessi? Cioè, allora, l'Europa, prima mi parlavi appunto della questione l'Europa che rischia di essere messa ai margini da questa trattativa. L'Europa si può auto-invitare da sola al tavolo della trattativa se soltanto fa due cose. Primo, esercita davvero tutto il suo potere di pressione economico, perché la Russia fino a questa guerra aveva delle relazioni economiche importantissime per lei, preziosissime, con l'Europa, non con l'America. L'interscambio con l'America era minuscolo, con l'Europa no. L'Europa era il principale partner della Russia. Quindi l'Europa ha di che far valere un potere negoziale, se vuole autoinvitarsi a quel tavolo. E poi deve fare sul serio sulla difesa. Cioè, quando si parla di una garanzia di sicurezza a lungo termine per l'Ucraina, viene stimata a 150.000 soldati stranieri che devono essere mandati lì per impedire alla Russia una terza invasione in futuro. Chi ce li mette? 150.000 soldati europei devono essere.
Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, anche continuiamo a parlare di America e di situazione internazionale con Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera da New York.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, torniamo in questa puntata un po' diversa di Nessuna è perfetta, continuiamo a parlare del nuovo vento che spira dagli Stati Uniti con Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera. Siamo parlando di una settimana segnata dalle telefonate Trump-Putin, conferenza di Mosca alla quale ha partecipato il vice presidente degli Stati Uniti Vance Contoni, diceva appunto Federico Rampini, diversi da quelli usati da Trump. Ora il punto è che siccome qui, come dicevi giustamente tu Federico, le carte in tavola si cambiano continuamente, è anche difficile per Giorgia Meloni da un lato sfruttare il rapporto per ora diciamo privilegiato con l'amministrazione Trump e dall'altro ovviamente rimanere legata a quell'Unione Europea rispetto alla quale ha sempre mantenuto un atteggiamento molto corretto. Come fare?
Ah beh, non c'è dubbio che è una sfida questa, è complicato, anche perché aggiungo una terza complicazione, che non solo Giorgia Meloni ha un rapporto eccellente con Donald Trump e con Elon Musk, ma al tempo stesso ha un buon rapporto con Ursula von der Leyen e con l'Unione Europea. Ma Giorgia Meloni è anche reduce da una stagione di sua politica estera in cui andava d'accordo con l'amministrazione Biden e sull'atlantismo dell'amministrazione Biden, sul ruolo della NATO. Ora Giorgia Meloni deve vedersela con un presidente americano che in passato sulla NATO è stato a dir poco scettico. Adesso forse siamo già in una nuova stagione, non credo che Trump rilancerà addirittura le minacce di uscire dalla NATO, però non c'è dubbio che ha un atteggiamento più distaccato nei confronti delle alleanze. Quindi sì, è una fase delicata, una navigazione ancora più tempestosa che in passato.
E c'è poi un altro fronte che vede coinvolta l'Europa da un lato, gli Stati Uniti dall'altro e la Cina, ed è il fronte dell'intelligenza artificiale. Tu hai vissuto a lungo in California, hai seguito prima la nascita e poi lo sviluppo tumultuoso di Silicon Valley. Intanto vorrei capire se c'è stato di recente l'incontro di Parigi organizzato da Macron, al quale ha partecipato appunto Modi, che sull'intelligenza artificiale può dire qualcosa, visto che l'India è un partner molto interessato a tutto questo. C'è stato, dicevo appunto, l'incontro di Parigi sull'intelligenza artificiale, ma nonostante gli annunci e la pioggia di euro che Macron vuole investire su questo, sembra difficile che l'Europa possa recuperare il terreno perduto rispetto alla Cina e rispetto agli Stati Uniti.
Sì, sì, sì. La conferenza di Parigi, tra l'altro, io ho l'impressione che sui media italiani sia stato un po' raccontata a senso unico come una specie di momento di riscossa dell'Europa, mentre invece gli accenni critici, tra l'altro proprio di Macron, il quale ha detto che l'Europa deve essere un po' meno ingabbiata dalle regole se vuole davvero competere con America e Cina sull'intelligenza artificiale. Il problema europeo è questo: l'Europa ha tantissimi talenti anche nell'intelligenza artificiale che poi troppo spesso sono costretti a emigrare negli Stati Uniti. Qua negli Stati Uniti io continuo a vedere, vivendo tra New York e la California, continuo a vedere un afflusso di talenti informatici, matematici, insomma digitali, tecnologici, dall'Italia ma anche dalla stessa Germania vengono qui, perché l'Europa è ingabbiata, appesantita da troppe regole, troppa burocrazia, e sull'intelligenza artificiale rischia di ripetere un errore già fatto con altre rivoluzioni tecnologiche precedenti, cioè l'Europa dalla sua classe dirigente alla sua opinione pubblica prima di tutto vede il pericolo davanti a una rivoluzione tecnologica, l'apocalisse prossima avventura, sì. E bisogna proteggersi. E quindi come si fa a proteggersi? Si dà potere, ulteriore potere aggiuntivo ai burocrati perché inventino nuove regole. E nel frattempo l'America corre, la Cina la sta raggiungendo, come abbiamo visto con lo shock di DeepSeek, la Cina ha lanciato l'intelligenza artificiale low cost, la gara è tra America e Cina. L'Europa si illude di fare l'arbitro inventando regole e invece fa fuggire i suoi talenti altrove.
Tra Elon Musk e Sam Altman c'è stata la guerra degli X, o come li chiamavamo fino a poco tempo fa, dei tweet. Elon Musk ha lanciato una boutade, ti compro per 97 miliardi OpenAI, e Sam Altman ha reagito dicendo no, compro io X per 9 miliardi. Un tempo erano soci quando insieme è nata appunto la società OpenAI, e poi sembra invece che l'obiettivo di Elon Musk sia distruggere Sam Altman, che però ha un alleato molto forte che è Microsoft. Che cosa significa tutto questo?
Ma intanto che l'intelligenza artificiale è un terreno di battaglia costante fra colossi. Io suggerisco a quei tanti italiani che si stanno avvitando in una narrazione un po' ossessiva e paranoica, per cui Elon Musk è diventato il grande Satana del nostro tempo, di vedere tutte le contraddizioni di questa vicenda. Prima di tutto, in Italia è diventato di moda parlare di oligarchie capitalistiche al potere in America. Le oligarchie americane, a parte che mi sembra un termine molto inadatto, ma sono tutt'altro che compatte, sono in concorrenza tra di loro, e questa è una conferma. Microsoft e Elon Musk sono due concorrenti, non sono compatti dentro un gruppo di potere, una cupola oligarchica. Secondo punto, Elon Musk, il grande Satana per tanti italiani, nel suo attacco a Sam Altman difende due principi progressisti, e cioè difende il fatto che OpenAI prometteva di essere una non profit e invece Sam Altman la vuole trasformare in un'azienda a scopo di profitto, e sempre Elon Musk difende il principio open source, cioè che le scoperte, le invenzioni di OpenAI debbano essere liberamente accessibili a tutti, non tutelate dalle barriere del copyright. Quindi il grande Satana Elon Musk qualche volta fa delle cose progressiste.
L'ultima cosa che voglio chiederti, abbiamo appena un paio di minuti, la prima è: gli americani come stanno giudicando queste prime mosse di Trump? Prima domanda e un minuto per la risposta.
No, non troppo male, cioè bisogna ricordarsi che Trump ha vinto le elezioni, cosa che ogni tanto qualcuno si dimentica, questa volta le ha vinte anche con un margine netto, non enorme ma netto, e sta facendo quello che aveva promesso in campagna elettorale, per cui tutto questo sconcerto, scandalo, shock viene da chi le elezioni le ha perse e naturalmente era contrario a tutte le cose che Trump sta facendo.
Seconda e ultima domanda, davvero, è una domanda che richiederebbe tutti i 20 minuti della nostra puntata, ma te la faccio lo stesso. Siamo alla fine dell'Occidente?
Io ho scritto un libro intitolato Grazie Occidente, in cui difendo il ruolo dell'Occidente nel progresso dell'umanità. Non c'è dubbio che il concetto di Occidente sia estraneo alla cultura di Donald Trump. Lui non ha questa parola in testa, lui ha in testa solo l'America, e questo è un problema.
Credo che dovrei tornare a trovarci quanto prima per fare una seconda puntata partendo proprio da questo. Grazie Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, che ci ha parlato da New York. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Gaia Romani in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. A domenica prossima, ciao.